7900 MHz, il telefono per chi volesse intervenire 06 49 17 50. Dicevamo, oggi ci soffermiamo su alcune notizie, visto che siamo nei primi mesi del 2015, quindi iniziano peraltro a essere pubblicati i dati relativi all'andamento economico e anche occupazionale del 2014. Peraltro, proprio oggi i giornali titolavano rispetto a una ripresa dell'occupazione, perché il tasso di disoccupazione sarebbe sceso dal 12,7% dato del 31 dicembre 2014 al 12,6%, ma omettendo di dire tante cose. In primo luogo, insomma, che la scarsa consistenza di questa variazione, soprattutto se commisurata a un periodo così breve, mentre i dati, insomma, che sono consolidati, che appunto si riferiscono al 2014, ci dicono che appunto il tasso di disoccupazione è salito al 12,7%, quindi al livello più alto dal 1977. E peraltro, rispetto ad allora, questa è un'altra cosa che si omette di dire, il sistema attraverso il quale viene calcolato il tasso di disoccupazione è variato in un senso favorevole a certificare una maggiore occupazione rispetto a quella che è la realtà. Basta infatti una occupazione in periodi anche molto brevi nell'arco del mese per risultare come occupati, mentre invece il sistema statistico che veniva utilizzato appunto nel 77, ma comunque fino a una, se non sbaglio, una decina d'anni fa, era un sistema molto più rigido, anche perché legato a un mercato del lavoro dove era molto preponderante il contratto a tempo indeterminato, e quindi chiaramente anche il sistema statistico di valutazione della disoccupazione era differente. A parte questo, comunque, diciamo così, tanto per inoltrarci un po' in questi dati, che del resto, insomma, sono diciamo sostenuti anche da altri elementi. Per esempio, è notizia di questi giorni che la Federmeccanica, secondo i propri calcoli, insomma, i propri studi, nei propri centri di ricerca, ha valutato che la produzione manufatturiera nel nostro paese è calata di quasi il 32% rispetto al 2008, quindi quasi un terzo della produzione manufatturiera che si sviluppava nel 2008, che era peraltro un anno che già risentiva di decenni di processi di deindustrializzazione, si è ridotta di un ulteriore 32%. E questi sono elementi che sono poi dati anche i cui tempi di recupero sono molto lunghi. Ma torniamo ai dati sulla disoccupazione. Dicevamo, nel 2014 il tasso di disoccupazione è salito al 12,7%, contemporaneamente il numero degli occupati è cresciuto di 88.000 unità. Questo chiaramente non c'è contraddizione, visto che è aumentato il numero delle persone che sono in età lavorativa o che comunque cercano lavoro, e quindi la leggera crescita di occupati non compensa in nessun modo queste aumentate per numero di persone occupabili. Peraltro c'è un altro dato importante a riguardo, e cioè che pur in questa piccola crescita degli occupati, vediamo che da un lato c'è un calo di 148.000 unità degli occupati fra coloro che hanno fra i 15 e i 34 anni, un calo di 162.000 unità fra coloro che hanno fra i 35 e i 49 anni, e una crescita di 398.000 unità per gli occupati over 50 anni. Questo che cosa ci dice? Ci dice che mentre continua un trend negativo sia per l'occupazione giovanile, ma diciamo anche per l'occupazione mediana, diciamo così, perché 35-49 anni non possiamo considerarli più giovani, E quello che invece cresce è l'occupazione over 50, che è data sostanzialmente da due fattori: l'allungamento dell'età pensionistica, che chiaramente quindi porta a una maggiore quantità di persone che superata una soglia di età dove sarebbe più che giusto riposarsi, sarebbe giusto riposarsi anche prima, a dir il vero, però comunque a prescindere da questo
sarebbe pure meglio, insomma. Esatto. Cioè, più energie.
Esatto, sono costretti invece a rimanere sul posto di lavoro, e inoltre che anche laddove si assume con contratti a termine, eccetera, anche su questo settore di mercato la presenza degli ultra cinquantenni si fa sentire, perché possono garantire chiaramente una maggiore disponibilità al lavoro e anche una maggiore capacità, esperienza, soprattutto per determinate attività lavorative, e magari con anche meno capacità di farsi valere, di far valere le proprie esigenze, le proprie volontà di lotta o quant'altro. Sta di fatto, insomma, che comunque quella piccola crescita degli occupati è data esclusivamente da occupati over 50 anni. Altro elemento da questo punto di vista che vogliamo segnalare è che sempre nell'ambito della cosiddetta crescita occupazione di queste 88.000 unità, questo saldo positivo è dato da una crescita di 18.000 unità dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, e una crescita invece di 79.000 unità per quanto riguarda i lavoratori con contratto a termine, e un calo invece di 9.000 unità per quanto riguarda cosiddette false partite IVA, co-co-co, in generale quelli che vengono chiamati lavoratori indipendenti. Altro elemento da sottolineare, no? Perché poi pure in questa condizione complessiva di difficoltà occupazionale, quindi di pressione e ricatto sul salario e sulle condizioni di lavoro di tutti noi, ci sono poi appunto degli aspetti specifici, per cui per esempio l'occupazione a tempo pieno, anche in questi dati qua, ci dicono che è in calo di oltre 35.000 unità, mentre è in crescita di 124.000 unità l'occupazione a tempo parziale, per cui oltre che una condizione di forte disoccupazione, questa si associa a una condizione di estrema fragilità salariale e di lavori, insomma, a tempo parziale, quindi con salari davvero che non permettono la sopravvivenza, mentre il lavoro a tempo pieno cala. Su questo ci torneremo per sottolineare invece un aspetto, che il calo, su come il calo del lavoratore a tempo pieno però non significhi assolutamente un calo dello sfruttamento e durata della giornata lavorativa collettiva. Ultimo elemento che volevamo segnalare è che per quanto riguarda questa crescita di occupazione, qui abbiamo un dato, insomma, che magari verrà strumentalizzato dai settori più retrivi della società, ma che invece si spiega con i livelli di sfruttamento. All'interno degli occupati assistiamo di nuovo a un calo ancora per quanto riguarda gli occupati italiani, meno 23.000 unità, mentre sono cresciuti di 111.000 unità l'occupazione straniera. Questo appunto perché chiaramente si cerca di aumentare sempre più il livello di ricatto sui lavoratori e le lavoratrici, e questo chiaramente su chi vive una condizione di criminale come quella che è determinata dalla legge Bossi-Fini nei confronti dei lavoratori immigrati, quindi il ricatto del permesso di soggiorno permette ai padroni pure di ampliare lo sfruttamento. Ultimo dato, cresce ancora il tasso di disoccupazione giovanile, che arriva al 42,7%, addirittura al 58,5% per le giovani donne del mezzogiorno, dato tanto più rilevante visto che è una frazione, diciamo, di proletariato dove pure ancora persiste una forte componente che ha rinunciato a cercare una occupazione. Sì, in questo contesto di disoccupazione, ecco alcuni provvedimenti.
Infatti, a proposito della disoccupazione, al di là della propaganda, insomma, dove ormai il live motive che gira, che c'è la ripresa, e questo significa anche un po' di propaganda sulla ripresa dell'occupazione, come abbiamo visto, non è assolutamente così. Oltretutto, se la ripresa c'è, è appena partita, chiaramente. Non può portare in automatico e nell'immediato un aumento dell'occupazione, sempre ammesso che poi una ripresa voglia portare un aumento dell'occupazione, perché potrebbe essere solo il frutto di ristrutturazioni che restringono, insomma, la platea dei lavoratori e lavoratrici a fronte della stessa produzione, per esempio.
Sempre ammesso che una ripresa ci sia, visto che il 2014 per l'ennesimo anno consecutivo il PIL è in calo dello 0,4%.
Ok, allora andiamo a vedere, andiamo alla pagina della Repubblica di oggi, la pagina 14, nella sezione di economia. C'è un articolo di Federico Fubini e Roberto Mania, o Mania, non saprei, sulla ristrutturazione, l'ulteriore, l'ennesima, diciamo dell'accesso al lavoro, quindi il collocamento, che non si chiama più così, ma probabilmente a Repubblica sono rimasti un pochino indietro i centri per l'impiego, semmai. E vediamo, il titolo è già esemplificativo: il governo ingaggia i sindacati nel Jobs Act, se piazzano i disoccupati il servizio è retribuito. Insomma, è un chiaro invito, una mossa del governo Renzi, una pedina di scambio, insomma, per incassare nel suo complesso il Job Act, al massimo con qualche mal di pancia, che tutto sommato poi nella realtà dei lavoratori e delle lavoratrici non andrà a incidere minimamente, come abbiamo visto purtroppo in questi mesi, e gli si offre in cambio la remunerativa operazione di fare le agenzie del lavoro. Peraltro, insomma, ci sono già agenzie del lavoro legate o compartecipate dai sindacati confederali. Andiamo a leggervi velocemente questo articolo: una nuova vocazione per i sindacati nel ruolo di agenzie remunerate dallo Stato e impegnate a reinserire i disoccupati in nuovi posti di lavoro, se necessario operando anche in regime di concorrenza aperta e trasparente con le multinazionali del settore come Manpower e Adecco. Insomma, vediamo la proposta ai sindacati come le multinazionali. È bellissimo, perché è veramente esemplificativo della situazione, del ruolo che svolgono quantomeno i sindacati confederali. Manca solo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, potrebbe arrivare oggi, perché nei prossimi giorni entra in vigore la prima fase della riforma del lavoro, quella sul contratto flessibile a tutele crescenti. Insomma, è andata in porto, manca solo la firma presidenziale. Nel frattempo, nel governo si stanno preparando gli altri decreti per attuare la legge delega di dicembre scorso, quella che fissa le linee di fondo del Jobs Act. Fra i cantieri aperti, uno in particolare è certamente destinato a riaprire il confronto fra Palazzo Chigi e sindacati, e se tutto andrà come previsto, a trasformare il ruolo delle parti sociali in Italia. Probabilmente andrà a ratificare una trasformazione che già è pluridecennale. Entro l'inizio di maggio il governo deve approvare il nuovo assetto delle politiche attive, le strutture destinate a prendere in carico i disoccupati e aiutarli a trovare un nuovo impiego. E su questo fronte che a Palazzo Chigi si sta preparando un'offerta ai sindacati. Insomma, siamo proprio alle offerte. Anch'essi, anzi soprattutto loro, potrebbero operare come vere e proprie agenzie per l'impiego e incassare il premio previsto per ciascun ricollocamento riuscito di un disoccupato. La sola condizione è che l'impiego sia assicurato in base al nuovo contratto a tutele crescenti, e quindi una mano lava l'altra. Che funzioni o meno sul tessuto dell'economia italiana, un'idea del genere ha implicazioni politiche evidenti. Coinvolgere e cointeressare le rappresentanze dei lavoratori favorevoli o contrari al Jobs Act, di fronte pecunia non olet, per cui anche chi non dice a parole ma nei fatti non fa niente o non riesce a fare niente, ormai viene anche da pensare questo, viene allettato insomma da un'offerta assolutamente monetaria, pecuniaria. La CGIL è da sempre avversa all'impianto del Jobs Act, ma anche al modello del sindacato di servizi. Difficilmente potrebbe accettare l'offerta del governo di agire a sostegno del collocamento per i disoccupati, ma pure per il sindacato, a parte che sarà pure contraria al modello del sindacato dei servizi, ma insomma i patronati, tutti questi ammennicoli,
non ci risulta che lo siano i fatti,
tutti questi ammennicoli che fanno tanto reddito per la CGIL non ci sembra che vengano rifiutati. Ma pure il sindacato di Susanna Camusso chiudersi in una torre d'avorio rischia di diventare sempre più complicato, ammesso che lo voglia, oltretutto, soprattutto se le altre confederazioni aderiranno al progetto, ne deriveranno tutti i benefici finanziari e nell'aumento indiretto degli iscritti. Perché chiaramente, e qui c'è sta proprio la magia democristiana che questo governo ha riportato in auge, se io ti ricollogo, dopo tu voti per me o ti iscrivi al mio sindacato. No, questo è proprio implicito, lo diciamo così.
Spesso sei proprio obbligato a farti la tessera per poter usufruire del servizio, come avviene quando richiedi assistenza al patronato.
Sì, facciamo un discorso un po' più generale di clientelismo, visto che insomma uno pensa a Renzi, pensa alla CIS, dice ah ma sono democristiani in fondo tutte e due, pure le altre alla fine si comportano nella stessa maniera. Va bene, ma adesso viene anche, uno dice tutto qua, insomma dai, vabbè, il sindacato fa l'agenzia per il lavoro interinale o a tutele crescenti, non si sa, si vedrà lo vedremo, ma adesso viene il bello, cioè ancora proprio se state masticando amaro adesso sarà ancora peggio. L'impianto di fondo resta quello proposto più di un anno fa al governo di Enrico Letta da Pietro Ichino, il senatore eletto con scelta civica e ora passato al PD. Repubblica si dimentica che prima Ichino era del PD, poi è passato con scelta civica, siccome insomma un uomo
fa avanti e indietro,
è un uomo di sani principi, è tornato alla casa madre, peraltro in buona compagnia, insomma, no?
Anzillotti e
ecco, insomma, tanto per ricordare i liberisti, i super liberisti che allignano nel PD. Ichino guarda il modello olandese, insomma lo sappiamo, sono anni che lo dice. Ogni disoccupato riceve un sussidio e viene preso in carico da un centro pubblico per l'impiego. Notate la finezza, quindi il CIL, il centro pubblico, continua ad esistere, il quale che poi lo affida a un'agenzia per il lavoro, per cui insomma sono tanti a campare, a dover campare di stecca sul povero disoccupato che ridiventa lavoratore. Quest'ultima può anche essere privata e no profit, quindi qui si sta parlando che lo Stato paga anche le multinazionali, i privati, se trovano lavoro ai disoccupati, non solo, quindi.
Ma notare, può essere anche multinazionale o no profit. Ecco, vogliamo ricordare in questo contesto che IKEA paga una miseria dal punto di vista fiscale perché risulta come organizzazione non profit.
Va bene. Se il disoccupato, allora, quest'ultima può essere anche privata e no profit, quindi sia diciamo la ragione sociale del sindacato o associazioni similari o proprio delle vere e proprie imprese che sono proprio profit, altro che super profit. E verrà remunerata al centro per l'impiego con un voucher, il solito metodo, quasi tutto pagabile solo in caso di successo. Se il disoccupato rifiuta uno o più posti, l'agenzia lo segnala al centro per l'impiego che potrà ritirargli l'assistenza. Quando invece l'agenzia riesce a rimettere il disoccupato al lavoro, potrà incassare un voucher che varia in base alla difficoltà del caso. E qui entriamo veramente nel caso lo diciamo noi, della zecca garbugli, e questa è una manna per questi signori, sia padroni che sindacati cosiddetti, perché ormai si apprestano a fare i caporali, insomma, no? già l'hanno fatto dal pacchetto 3 un po', insomma, questa è solo una ratifica, però vediamo quanto gli danno. Oltretutto, ricollocare i lavoratori più specializzati e quindi quelli che possono trovare più facilmente un lavoro, può fruttare in media circa 950 euro, un bel voucher insomma. Il voucher sui meno qualificati potrebbe valerne circa 2500, E anche qui, insomma, non male, sia anche CGIL e CISL e UIL si leccano i baffi, ma anche Manpower ed Adecco. E mentre sui casi più difficili, non sarebbe meglio questi soldi darli al disoccupato? Mentre sui casi più difficili, in assoluto non è impossibile arrivare a premi da 6.000 euro alle agenzie per il lavoro. Quindi, insomma, praticamente i lavoratori pagano le multinazionali per schiavizzare altri lavoratori disoccupati. Va bene, lo chiudiamo qui questo articolo, perché dopo ci sono i commenti dei sindacati e questi ve li risparmiamo.
Certamente, peraltro abbiamo pure fatto un'ora importante, per cui rispetto alle notizie che volevamo dare ne segnaliamo soltanto una, che si ricollegava al discorso che facevamo prima sulla durata della giornata lavorativa. A Melfi è stato siglato un accordo il 26 febbraio nello stabilimento che adesso si chiama FCA Sata di Melfi, nello stabilimento della Fiat, insomma. È stato firmato questo accordo fra la direzione dello stabilimento FIM, Guilm e Fismic, un accordo sulla turnistica che prevede di coprire l'intera settimana per 20 turni per la produzione delle Jeep Renegade delle 500X. Sarà il primo stabilimento in Europa dove si lavorerà senza interruzione 7 giorni su 7, con un breve pausa per la manutenzione durante la domenica, ma di qualche ora, e quindi comunque con l'attività sempre in atto, per cui i lavoratori cicleranno su questi turni, che sono dei turni allucinanti, pesantissimi. Per fare un esempio, un lavoratore, siccome poi peraltro il turno si sviluppa nell'ambito di più settimane, un lavoratore per esempio inizia a lavorare il lunedì mattina alle 6 e conclude la sua settimana lavorativa il sabato alle 2 del pomeriggio, per poi ricominciare a lavorare la domenica alle 22 per il turno notturno. Altro esempio, insomma, in questa costruzione dei turni, un lavoratore nell'ambito di un mese si troverebbe a lavorare con una sequenza rispetto al weekend di questo tipo: la prima settimana lavora il sabato, la seconda la domenica, la terza sia il sabato che la domenica e la quarta il sabato, quindi non avrà mai un weekend a disposizione. Per tutto questo gli viene dato un premio economico annuale di ben 1.300 euro, peccato che però di questi 1.300 euro una parte l'azienda li recupera, perché gli toglie 6 permessi retribuiti a cui aveva diritto.
Anche perché se ci stanno poi tanti permessi è difficile riuscire a incastrare tutti i lavoratori dentro quei turni, no?
Esatto, e tutto questo peraltro in un contesto dove, ricordiamo, è stata abolita la pausa mensa, per cui i lavoratori nell'arco delle 8 ore hanno solo 3 pause di 10 minuti l'una e la mensa a fine turno.
D'altronde con sti ritmi non c'è manco il tempo di magnà, parliamoci chiaro.
Quindi questa è la cosa, ma la cosa interessante è che in massa i lavoratori nelle assemblee convocate da FIM, Wilm e Fismic per illustrare questo fantastico accordo hanno vivacemente contestato i sindacalisti. Non era previsto nessun voto, però nell'assemblea della mattina e in quella del pomeriggio i lavoratori sono riusciti a imporre comunque il voto. La mattina è stata una stragrande maggioranza di voti contro l'accordo, nel pomeriggio c'è stata l'unanimità dei voti contro l'accordo, nell'assemblea della sera l'hanno mandata in caciara in maniera da non arrivare alla votazione. Però il dato è che sostanzialmente i lavoratori hanno con forza respinto questo sistema allucinante, quel sistema allucinante per cui poi noi sui giornali abbiamo letto la Fiat assumerà 1.000 persone, per ora hanno assunte 300, peraltro tutti con contratto a tempo determinato, e a fronte di queste condizioni, tant'è vero che sappiamo che di questi primi 300 assunti, dopo un mese di attività già una quota significativa si è dimessa, perché gnafa.
Si aspettavano un po' ad assumere questi 1100 lavoratori, ci potevano scappare pure i bonus del
sindacato, ma ancora infatti ne hanno presi solo 300, quindi diciamo ci hanno tempo per recuperare. Va bene, con questo terminiamo questa rassegna di notizie e proviamo a collegarci, a sviluppare il collegamento che avevamo preannunciato un po' sulle vicende del Comune di Roma e delle società collegate.
Sì, vi ricordiamo che siete state ascoltando il Tappabuchi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, che siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. A tra poco.
Bene, rientriamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono per chi vuole intervenire è lo 06 49 17 50. Come preannunciato abbiamo al telefono un lavoratore, diciamo, della holding del Comune di Roma, potremmo dire, per parlare appunto un po' delle vicende che riguardano il Comune di Roma. Molti ascoltatori, perlomeno i più attenti, si ricorderanno che oramai circa poco meno di un anno fa, a fronte dello stato di dissesto del bilancio del Comune di Roma, stato di dissesto prodotto, provocato chiaramente dalle politiche che si sono susseguite in questi anni al Comune di Roma, sia prima dalle giunte Rutelli e Veltroni e poi con la forte accelerata nella devastazione del bilancio pubblico data dalla giunta Alemanno, e che abbiamo visto insomma poi pure con le vicende di Mafia Capitale, ma insomma quasi ogni giorno c'è notizia di qualche personaggio all'interno dell'amministrazione comunale inquisito per qualche truffa o qualche altro impiccio. E dicevamo appunto, questa situazione di dissesto è stata affrontata dal governo Renzi con un decreto chiamato dal governo Salva Roma, più correttamente rinominato dai cittadini e dai lavoratori di Roma come un decreto ammazza Roma, nel quale sono stati previsti una serie di interventi di cui parecchi, insomma, ce li troviamo di fronte senza neppure averli conosciuti prima, una serie di interventi appunto che vanno a colpire in particolar modo e lo stato dei servizi, già peraltro abbastanza disastroso per cittadini e cittadine, sia la condizione di lavoratrici e lavoratori. In particolare c'è stato la riscrittura del contratto integrativo per i dipendenti pubblici, con forti tagli ai servizi, forti tagli al salario accessorio e così via, e c'è anche un piano rispetto alle società di proprietà o comunque partecipate dal Comune di Roma, e in particolare per alcune di queste ci vengono a mente la Pharmacap piuttosto che Zedema o il CAR o altre, sono in via di realizzazione, diciamo così, processi di riorganizzazione che molto spesso significano anche smantellamenti e licenziamenti di lavoratrici e lavoratori, e quindi abbiamo appunto al telefono un lavoratore con il quale vorremmo capire un po' di più intanto quello che sta facendo il comune, ma anche quello che quella che è la reazione da parte dei lavoratori, che dobbiamo dire, per quello che ne abbiamo notizia noi così dall'esterno, sembra essere estremamente debole. Dopo alcuni momenti interessanti di mobilitazione c'erano stati nella primavera estate scorsa, poi ci sembra che la situazione si sia abbastanza addormentata, e peraltro c'è da dire che proprio anche a livello di informazione, insomma, di mass media così, tutto questo processo che è pesantissimo di...
Pronto?
Sì, mi senti?
Tu mi senti? Adesso sì.
Ok, non mi hai sentito quindi mentre introducevo?
L'ultima parte non ti ho più
sentito. Dicevo, questi interventi poi anche a livello di mass media sono molto poco conosciuti, non se ne parla praticamente quasi mai sui giornali, quindi avvengono anche nell'assenza di consapevolezza da parte di cittadini e cittadine. Dicevamo, per ripeterti l'ultimo pezzetto, ci riferivamo sia alla questione del contratto integrativo dei dipendenti comunali, ma soprattutto riferivamo al progetto di riorganizzazione delle partecipazioni del Comune di Roma, e quindi gli interventi anche volti allo smantellamento tanto dei servizi quanto al licenziamento dei lavoratori e lavoratrici che investono numerose società. Pensavamo ci venivano in mente la Pharmacap piuttosto che Zedema o il CAR o altro, ma appunto su tutto questo chiediamo attenzione, insomma, di farci un po' il quadro della situazione.
Bene, ok. Paolo, intanto un saluto a te e le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. La domanda pone appunto la necessità di fare una sintesi della quadro generale, come
è caduta la telefonata, un attimo e proviamo subito a riprenderla. Bene, riprendiamo subito il collegamento e ti diamo la parola.
Pronto?
Sì, ti sentiamo bene, parla tranquillamente.
Io non mi sento bene.
Non ci senti?
Non so se voi mi sentite.
Noi ti sentiamo bene, quindi pure dalla radio ti si sente bene.
Ok, dicevo che hai messo sul tavolo un bel po' di cosette, nel senso, facciamo intanto una breve sintesi di qual è lo stato dell'arte oggi all'interno del Comune di Roma. Come avevi accennato anche te, dagli inizi dell'anno scorso, del 2014, l'amministrazione ha voluto porre mano a quello che è il contratto decentrato dei lavoratori, dei dipendenti del Comune di Roma. Nella primavera appunto del 2014 ciò ha fatto balenare una sorta di resistenza anche abbastanza forte da parte dei lavoratori a questo piano che voleva essere appunto messo in atto dalla giunta di Marino, e per arrivare poi a un momento in cui c'è stata una resa da parte delle confederazioni sindacali e un atto unilaterale da parte della giunta d'agosto che hanno imposto appunto un contratto decentrato in modo assolutamente unilaterale. Rispetto a questo appunto c'è stata da parte dei sindacati di base una levata di scudi e un rifiuto tocco di questo tipo di atteggiamento da parte della giunta, in particolar modo dal vice sindaco Nieri, mentre i confederali hanno iniziato appunto a trattare, ad aprire un tavolo di trattativa, e si è arrivati in questi giorni, all'inizio del febbraio 2015, una preintesa di accordo, cosa che nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto al referendum da parte dei dipendenti. Ora, il problema è che rispetto a quello che è l'atto unilaterale posto dall'amministrazione capitolina, questo accordo, questa preintesa di accordo, in realtà non è che modifica sostanzialmente molto. Sì, si guadagnano 8 milioni in più rispetto al fondo del salario accessorio, si riducono alcune quote di fondo non speso e fondamentalmente poi si introducono, si salvaguardano alcune tutele che erano precedentemente che con il vecchio contratto si venivano appunto a determinare nel calcolo soprattutto della computazione delle assenze per il raggiungimento della produttività. Però sostanzialmente l'impalcatura non cambia sostanzialmente neanche, ovviamente il contratto poi cambia da settore a settore, ogni settore ha una sua tipologia di applicazione, quindi bisognerebbe poi entrare nello specifico dei singoli settori, ma la cosa che più colpiva era appunto l'aspetto del settore tecnico amministrativo, con una riduzione consistente del salario accessorio e soprattutto anche la ristrutturazione di quello che era il servizio scolastico educativo, che questo accordo, questa preintesa di accordo in realtà non è che modifica, lo blocca sostanzialmente fino al giugno 2015 per aprire una discussione a parte, ma non è che viene sostanzialmente modificato, quindi quell'impalcatura rimane tutta quanta in piedi. Oggi la situazione qual è? È che i sindacati si presentano di fronte ai lavoratori dicendo che è stato raggiunto un accordo dignitoso, un accordo che salvaguarda tutta una serie di tutele e di garanzie per i lavoratori, e si presentano ai lavoratori dicendo che o si vota questo accordo o c'è esclusivamente l'atto unilaterale da parte della giunta amministrativa. Allora, è ancora una volta appunto un porsi, così come è già accaduto in altri settori, di prendere o lasciare, cioè la vita o la morte, quindi è anche un modo abbastanza bislacco di porre le cose, quando invece andrebbe proprio completamente rigettato in toto l'accordo fatto, questo tipo di impianto, e ridiscussa tutta una serie di cose. Perché io adesso non entro nel specifico dei dettagli tecnici, perché è anche difficile entrare, perché bisognerebbe appunto ci sono pagine e pagine di allegati in cui si fanno le comparazioni tra le voci precedenti del precedente contratto decentrato e le nuove voci di indice di come viene ristrutturato, riorganizzato l'erogazione del salario accessorio. Allora, fondamentalmente diciamo che da un punto di vista normativo la cosa principale che salta subito agli occhi è che non si garantisce la parte variabile del salario accessorio. Come sapete, il salario accessorio è determinato da una quota fissa e da una quota variabile. Questa quota variabile non è determinata in modo costante, non è garantita di anno in anno, ma è subordinata al bilancio dell'amministrazione e soprattutto alle scelte discrezionali dei dirigenti. Quindi l'erogazione del salario accessorio passa attraverso una inversione proporzionalmente inversa rispetto a quella che era precedentemente data, che prima si basava su dei criteri molto oggettivi che erano dati dalle turnazioni, dalle indennità di rischio di disagio. Adesso si passa invece che la percentuale maggiore del salario accessorio viene data attraverso la premialità e quindi la cosiddetta valutazione della performance, cosa che è ancorata a criteri che non sono oggettivi. E quindi non è detto che tutti i lavoratori riescano a percepire, a salvaguardare quello che era il salario precedente. Voglio far presente che un salario accessorio oggi purtroppo riguarda consiste in un quarto dello stipendio del lavoratore, del dipendente comunale. Quindi,
peraltro, ricordiamo che non parliamo dei stipendi di 3.000 euro al mese, ma 1.200, 1.300, 1.400.
Stipendi che con la base di uno stipendio base di un dipendente capitolino di media fascia, di fascia C, sta intorno ai 1.000-1.100 euro. Quindi sarebbero quelle 200-300 euro in più che consentirebbero di arrivare almeno a 1.500 euro al mese, non stiamo parlando di grandi stipendi. Ma tutto questo viene messo in discussione perché probabilmente ci sarà necessario farlo, per quello che anche a te accennavi, in questo processo di ristrutturazione complessiva all'interno di Roma Capitale, legato appunto a quello che sono le conseguenze del piano di rientro stabilito con il decreto Salva Roma. Quindi la necessità di tagliare servizi e soprattutto aggredire anche quelle che sono le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. E altre cose, appunto, il salario decentrato, mi viene appunto da dire.
Pronto?
Pronto? Mi senti?
Sì,
mi senti?
Per un attimo non ti sentiamo più. Vai.
Dicevo che appunto a fronte appunto di un bilancio che taglia i servizi e taglia gli organici, si cerca in qualche modo soprattutto di l'attuale standard dei servizi, quindi la riorganizzazione appunto del salario accessorio è finalizzata a far sì che con lo stesso a parità appunto di stipendio vengono aumentati i carichi di lavoro, perché occorre mantenere lo stesso standard dei servizi, della qualità dei servizi, però con personale che man mano sta anche diminuendo. E quindi fate tenere presente che nella pubblica amministrazione c'è il blocco del turnover a fronte appunto di tot. Pronto?
Sì, no, ti sentiamo bene. No, fra l'altro proprio rispetto a questo discorso che stai facendo, anche perché purtroppo stiamo sempre con i minuti contati, ma tanto questo è un discorso insomma che chiaramente ci sarà modo di continuare. Tu dicevi si aumentano i carichi di lavoro, si riduce lo stipendio e in questo modo si cerca di mantenere comunque lo standard dei servizi. Ora, a parte il fatto che è difficile che questo si realizzi,
ma poi questa è l'impalcatura.
Sì,
ma
no,
non
ma poi volevo introdurre con questo l'aspetto successivo, perché sennò rischiamo di non parlarne per nulla, cioè del fatto, però a fianco a questo c'è anche un taglio rispetto ai lavoratori appunto delle società partecipate, che sono invece un elemento che erano di garanzia di un certo livello dei servizi.
Certo, soprattutto anche questo, perché a fianco appunto di questo che è il quadro complessivo, poi appunto come già accennavi te, in modo anche abbastanza silenzioso e non per nulla rilevato dai mass media, invece stanno passando, cioè stanno avanti il treno di tutto ciò che è conseguente al decreto Salva Roma, ma anche alla legge di stabilità, quindi alla previsione appunto della riduzione delle società partecipate, quindi riduzione, dismissione, liquidazione, fusione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Questo in generale come contesto a livello nazionale. Per quanto riguarda poi come conseguenza appunto del piano di rientro triennale che è conseguente al decreto Salva Roma, È proprio recente una delibera, cioè una proposta di delibera da parte della giunta capitolina che è propedeutica all'approvazione del bilancio propedeutico del preventivo del 2015. Delibera in cui appunto si affronta la dismissione, la razionalizzazione delle società partecipate da Roma Capitale. Stiamo parlando, io cito quelle che sono le più importanti, ma ce ne stanno tantissime. Stiamo parlando per esempio di Assicurazioni di Roma. Allora, qui per esempio faccio una breve parentesi, è una società municipalizzata di cui il Comune di Roma detiene il 74%, l'altro 25% è diviso tra ADA, CADA, AMA e CODRAL. Questa società, bisogna dirlo, è una società in attivo, cioè ha un bilancio in attivo, quindi non si capisce neanche l'esigenza e la necessità di andare appunto a razionalizzare, a vendere. È che in questo momento c'è un'esigenza di fare cassa e si fa cassa in tutti i modi. Soprattutto l'unico modo che loro conoscono per fare cassa è quello di tagliare i servizi e soprattutto anche di tagliare posti di lavoro. E questo, vengo subito a un aspetto che di cui ti posso parlare con maggior consapevolezza, perché riguarda direttamente il settore in cui lavoro io. Parlo per esempio del piano, che dentro questa delibera per esempio c'è la razionalizzazione anche del sistema bibliotecario cittadino. Si parla erroneamente di internalizzazione, perché comunque oggi il sistema bibliotecario cittadino è gestito da un'istituzione. L'assessore Marinelli vorrebbe riportare, ricentrare il sistema bibliotecario cittadino all'interno del dipartimento, pensando che in questo modo si possa fare un risparmio, una razionalizzazione di spesa. Ma la razionalizzazione di spesa, ti cito testualmente per esempio un pezzo che riguarda appunto il personale, riguarda soprattutto il personale legato al, voi sapete che nelle biblioteche oltre al personale dipendente c'è anche il personale dipendente di Zedema.
Certo.
Allora, ti cito testualmente le parole: ulteriori risparmi sarebbero ottenibili anche per servizi della distribuzione, ridimensionando ad esempio le prestazioni di Zedema ed ampliando l'utilizzo di volontari.
Ora, la prima
volta viene scritto nero su bianco che al personale contrattualizzato va sostituito, si può sostituire con il cosiddetto volontariato. E qui la questione del volontariato può essere declinata in tanti modi: le associazioni di volontariato, che peraltro per esempio nelle biblioteche già ci stanno, il servizio civile, i servizi di utilità sociale. È questo il loro modo di risparmiare, che significa fare un attacco, lo dice poi più avanti. Questo porterebbe a un ridimensionamento delle unità lavorative di Zedema del 50%. Che cosa dovrebbero fare questi lavoratori non è detto, cioè non viene in nessun modo detto se questi lavoratori poi vengono ricollocati in altro posto, che fine gli fanno fare. E in questo modo la mente lucida appunto dell'assessorato pensa di guadagnarci 1.200.000 euro. Ecco le modalità appunto poi come vengono messi in atto concretamente questi piani di ristrutturazione e di razionalizzazione di spesa.
Certo, no, ma ci sembra molto evidente, dicevamo appunto, questo dei volontari poi è un modello che insomma vedremo anzi all'opera fra qualche mese con l'Expo di Milano in maniera eclatante, no? Lì parliamo di 18.500 lavoratori e lavoratrici che lavoreranno gratis grazie a un accordo di CGIL, CISL e UIL con Confindustria, Sistema Expo, Governo eccetera, insomma con tutti gli attori dell'Expo milanese. E quindi parlano dell'Expo come una grande occasione, sì, una grande occasione di profitto, visto che su 20.000 persone saranno impegnate in questa kermesse, ben 18.500 lavoreranno gratuitamente come volontari. Evidentemente è un modello che fa scuola, insomma.
No, sicuramente, ma tanto più è scandaloso, nel senso che una città come Roma, dove appunto la cultura dovrebbe essere appunto il motore dell'economia della città, dove dovresti invece investire, creare nuove forme di occupazione, cosa fai? Quello che riesci a fare è inventare appunto delle ricette, cioè portare avanti delle ricette che tra l'altro sono state ampiamente utilizzate in questi ultimi anni, e valorizzarle a tuo favore, cercando però poi di risolvere quelli che sono problemi che non possono comunque essere messi sotto il tappeto in questo modo, nel senso che se te oggi vuoi valorizzare il sistema cultura a Roma non puoi partire da un taglio del 27%, perché questo è per esempio il taglio che viene imposto nel bilancio preventivo di Roma Capitale per il 2015 al settore della cultura. Capiscite bene che un taglio del 27% significa la mortificazione di questo settore.
Tra l'altro, se non mi sbaglio, poi nel bilancio pluriennale che è stato presentato a giugno-luglio del 2014, questi tagli verranno ulteriormente incrementati nel 2016 e nel 2017.
Sì, per esempio, inizialmente, parlo per esempio per quanto riguarda la società di Zera, ma per tutte le società partecipate era già stato previsto appunto l'anno scorso un taglio per il bilancio del 2015 del 20%, cosa che per esempio Zedema ha fatto. Con questa ulteriore previsione di taglio del 27% del settore della cultura in generale, l'assessore alla cultura sta chiedendo per esempio alla società di Zedema un ulteriore taglio di circa 4 milioni. Questo comporterà, per cioè è stato espressamente detto dall'amministratore delegato della società Ruberti, un taglio occupazionale del 20%. Cioè, senza questi ulteriori 4 milioni che si vanno ad aggiungere a un taglio del 20% già fatto tra il 2014 e l'inizio del 2015, comporterà necessariamente, se dovesse essere approvato in questo modo il bilancio preventivo del 2015, un taglio occupazionale del 20% su una società di 1000 lavoratori, quindi stiamo parlando di circa 200 lavoratori in meno.
Certo, certo.
Sì, iniziano a essere cifre considerevoli.
E beh, anche perché si sommano poi a interventi analoghi, appunto lo dicevamo, sul sistema degli asili nido, dei farmaci e così
a
via.
A sciorinare tutta la delibera, ma certo. La delibera poi parla, oltre di assicurazioni di Roma, parla appunto della farmacap, quindi della svendita delle farmacie, e lì pure appunto ci sarebbe da dire che anche la contraddizione qual è? È quella che appunto un'amministrazione dovrebbe garantire appunto dei presidi sanitari là dove appunto il privato non arriva. Immagina quartieri dove ancora per esempio ci stanno poche case e logicamente il privato non va ad aprire la farmacia, lì necessariamente ci dovrebbe essere il comune che dovrebbe garantire il presidio sanitario.
Sì, sì, poi...
E poi non si capisce com'è che un sistema come appunto il sistema farmaceutico capitolino sia un sistema che sta in deficit. Questa cosa è un po' difficile riuscirla ad accettare.
Certo, certo.
Se non che poi tu stesso prima citavi, appunto, facevi un accenno a quello che è appunto stato, non so, le rivelazioni di fine anno dello scandalo di Mafia Capitale, e allora si sa che uno più uno fa due.
Certo, ma è evidente insomma che questa situazione poi deriva da una serie di fattori, non è neanche corretto a scriverle soltanto all'elemento, diciamo, scandalistico delle tangenti della corruzione eccetera, perché ci sono anche fattori che invece attengono proprio alla volontà di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici,
certo,
come terreno di conquista delle multinazionali.
Questo disegno è estremamente appunto ormai collaudato di continuare appunto a spacciare come risoluzione quella che è stata la causa del male, cioè il processo di privatizzazione che ha portato appunto a ingenerare questa sorta di clientele, di consorzi, di consorteria appunto degli amici, e invece un forte intervento appunto da parte dei lavoratori potrebbe invece chiedere un ripristino appunto della gestione della cosa pubblica in modo diverso. Purtroppo questa cosa non, in questo momento non sembra che possa accadere, perché come tu stesso avevi accennato nell'introduzione, c'è un sentore di debolezza tra i lavoratori, cioè in questo momento i lavoratori non danno capacità di reazione, quantomeno adeguata a quello che sta accadendo, perché ciò che sta accadendo non sono cose di poco conto. Ci vorrebbe invece un livello di organizzazione, di presa di atto da parte dei lavoratori molto più forte di quello che invece sono i babbettini timidi che comunque per fortuna ci sono, ma che non sono capaci di contrastare questo piano complessivo che è molto forte, che è proprio un sistema di ristrutturazione a 360 gradi della macchina amministrativa.
Certo, va
voglio
bene.
Dire anche un'altra cosa, scusa, sì, per concludere, rispetto anche al discorso della dicotomia adesso, perché tra breve in questi giorni si giocherà e probabilmente uscirà anche sui giornali, no? Questa cosa del referendum, adesso in questi giorni ci sono le elezioni dell'RSU, passata appunto la sbornia delle elezioni dell'RSU si affronterà subito il capitolo appunto del referendum su la votazione appunto della preintesa di questo accordo fatto con le organizzazioni sindacali. È anche vero che occorre iniziare a dire com'è che si è giunti a questo punto, cioè com'è che oggi il salario di un lavoratore è determinato per un quarto da un salario accessorio e come mai ancora oggi, dopo tanti anni, la contrattazione appunto nella pubblica amministrazione è bloccato il turnover, e quindi di chi è la responsabilità che ci ha portato a questo punto? Che ha portato appunto oggi i lavoratori a essere supini rispetto appunto alla possibilità di una giunta di dichiarare anche in modo unilaterale io ti cambio il contratto da questo momento in poi è questo, poi se vuoi contrattare ci mettiamo a un tavolo e vediamo quello che ti posso elemosinare.
Certo, certo. Beh, sicuramente possiamo considerare quella di oggi solo un'introduzione dell'argomento, perché l'argomento è ampio e vasto. Noi siamo purtroppo già andati oltre i nostri limiti, c'è probabilmente il GR che incombe. Quindi niente, se vuoi aggiungere un'ultima cosa, se no ti salutiamo.
Sì, penso che nei prossimi giorni sicuramente ci saranno nuove vicende da commentare rispetto a tutto quello che sta accadendo intorno appunto sia alla questione del contratto decentrato sia rispetto anche alla svendita e alla liquidazione delle società municipalizzate.
Va bene, allora possiamo diciamo fare una promessa o forse una minaccia, questo dipende come la interpreteranno gli ascoltatori e le ascoltatrici, che diciamo nei dintorni del referendum che citavi, subito prima o subito dopo magari potremo risentirci e approfondire il tema.
Va bene, sicuramente. Okay. Un saluto a tutti voi, ciao.
Grazie
buona
a te, a presto, ciao. Ciao.
Ciao.
Bene. Noi ringraziamo il lavoratore per questo intervento e andiamo a concludere la trasmissione odierna. Come detto, siamo già abbondantemente in ritardo, ricordiamo solo brevemente alcune cose. In primo luogo che questa trasmissione è il Tappabuchi a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, assemblea che si riunisce tutti i giovedì dalle 21:30 presso il Comitato di Quartiere Alberone a via Appia Nuova 357, nella stessa sede a via Appia Nuova 357, sempre il giovedì, ma dalle 18:30 si riunisce anche l'Assemblea di Sostegno alle Lotte della Logistica e quindi niente, chi vuole può interloquire con queste realtà. Ricordiamo infine che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, che la radio non campa d'aria ma vive del sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, sostegno che si può realizzare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via di Volci 56 00185 Roma. Si può sottoscrivere anche attraverso la sezione sostienici del sito della radio www.ondarossa.info. con questo è davvero tutto, un saluto a ascoltatrici e ascoltatori e in particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà.